è che ci cambierà, che ci porterà più vicino a te e che noi tramite quello che impariamo dalla tua parola oggi possiamo avere un rapporto più stretto con te per quello che impariamo qui stamani. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio stamani fare un discorso riguardo il dono di Dio, quello che Dio ci ha donato. Siamo vicino al Natale e abbiamo l'abitudine a Natale di scambiare i regali e dobbiamo ricordare che Dio ha regalato tanto a noi. Quello che noi vedremo qui stamani è giusto una piccola cosa di tutto quello che Dio ci ha donato secondo la sua grazia, giusto una piccola porzione di tutto quello che ci ha donato, ma qui parla del dono di Dio. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio. Noi parliamo spesso del dono della salvezza che Dio ha regalato tramite il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, dono della salvezza, il perdono a tutti che lo accettano. Però parlando della salvezza, il regalo che Dio vuole darci e donarci della salvezza, parliamo del fatto che dobbiamo noi ricevere il dono della salvezza. Noi dobbiamo per fede credere e ricevere questo regalo che Dio vuole regalare a tutti. Qui abbiamo la parola ravvivare il dono di Dio. Vuol dire che anche questi doni che vedremo stamani sono cose che noi abbiamo un certo obbligo da ricevere. Dio dona e dà a noi delle cose per la sua grazia, per il suo piacere, perché lui ci ama. Però c'è sempre una responsabilità da parte nostra di ricevere, o per usare la parola che abbiamo qui, ravvivare quello che Dio vuole donare a noi tramite la sua grazia. Dio vuole dare tante cose a noi. E per aprire il discorso stamani, voglio dire prima quello che Dio non ci ha dato. Il versetto 7 dice: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura. Poi vedremo le tre cose che Dio ci ha dato, cioè ma di potenza, cioè uno spirito di potenza, uno spirito di amore e uno spirito di disciplina. E voglio vedere stamani che questi tre doni che Dio ci ha dato funzionano a far scappare quello che Dio non ci ha dato, cioè la paura. Questi sono tre regali che Dio ci dona affinché non viviamo nella paura. Noi oggi viviamo in un mondo che è pieno di paura, paura per tante cose, ma la gente è impaurita. Dio non ci ha dato la paura. Non è la volontà di Dio che un credente in Dio vive nella paura. La paura esiste nel mondo e serve per certe cose. Voglio per prima indicare le cose a quale serve la paura. In Genesi 9:2 la Bibbia dice: la paura di voi e il terrore di voi sarà su tutti gli animali della terra, su tutti gli uccelli del cielo, su tutto quello che si muove sulla terra e su tutti i pesci del mare. Essi sono dati in vostro potere. Allora Dio, questo è un cambio che è successo nel mondo dopo il diluvio, direi un bel po' anche dopo la caduta di Adamo ed Eva, che sono caduti nel peccato e il mondo è cambiato. Poi ci sono stati altri cambi dopo i tempi di Noè e il grande diluvio. Dio ha dato agli animali, non dall'inizio, non al momento della creazione, non era così, ma ad un certo punto nella storia Dio ha dato la paura agli animali. C'è ora una paura fra gli animali e gli esseri umani. Questo magari l'abbiamo tutti visto già e non devo spiegarlo, che l'animale in generale ha paura dell'essere umano. Possiamo dire che la paura è per gli animali, ma non per i credenti. Dio non ha dato paura ai credenti. Dio non ha dato paura a noi. Dio ha dato paura agli animali. Va bene, la paura è per gli animali, ma non per noi. La paura serve, è usato da Dio per gli empi, per le persone malvagie. La paura è una cosa che Dio dà alla gente malvagia. A noi non ha dato la paura Dio. Se noi abbiamo la paura, sappiamo che non è venuto da Dio, perché Dio a noi non ha dato la paura, come è scritto nel nostro testo stamani. Però Dio ha dato paura ai malvagi e lo usa come un'arma per punire i malvagi. Proverbi 28:1 dice: l'empio fugge anche se nessuno lo insegue. Cioè, l'empio è preso da paura. Perché? Perché è un empio. E lui ha uno spirito di paura, perché è una persona malvagia. I credenti, per i credenti, non dovrebbe essere così. La paura serve ai malvagi. Fa parte della maledizione di essere una persona malvagia, che tu sei presa dalla paura. Ma un credente non dovrebbe avere la paura. Giudici 7:20-22 racconta una storia di come c'erano i nemici del popolo di Dio, i Madianiti, che non sappiamo quanti c'erano di questi nemici di Dio, questa gente malvagia. Era un enorme popolo di persone che erano venuti contro il popolo di Israele. Erano senza numeri, la Bibbia ci dice, anche le loro bestie che hanno portato dietro a loro per sostenerli nella battaglia erano senza numeri. La Bibbia dice che erano come tanti locasti, penso. Comunque, Dio ha scelto un certo giudice, Gideone, e 300 uomini per fare la battaglia contro questo numeroso esercito di nemici di Dio. E Dio, sappiamo, ha sconfitto questo grande esercito dando a loro la paura. Mica questi 300 uomini scelto da Dio hanno fatto la vittoria. No, Dio ha fatto in quella battaglia una grande vittoria. Cosa ha usato? Cos'era l'arma di Dio che ha usato per sconfiggere questi Madianiti? La paura. Hanno sentito un po' le trombe, hanno sentito un po' il rumore dei vassoi che si rompevano, di questi 300 uomini che hanno rotto questi vassoi, hanno suonato la tromba, e questa gente che era senza numero, per paura, si sono sconfitti, si sono autosconfitti. Dio ha usato la paura contro i suoi nemici per farli morire. La Bibbia ci dice che questi, per paura, hanno usato la spada uno contro l'altro e si sono uccisi l'uno l'altro, facevano parte dello stesso esercito, facevano parte insieme e per paura si sono auto-uccisi. La paura serve per certe persone, serve ai malvagi, serve come un'arma di Dio usato per sconfiggere i nemici di Dio. La paura è una forza per Dio che usa contro gli empi. Secondo Re, capitolo 7, versetto 5 a 7, abbiamo una storia molto simile a quella dei giudici. Questa volta i nemici sono i siriani, ancora un'altra volta un grande numero nell'esercito, tanti soldati nell'esercito, e solo che questa volta Dio non ha usato nemmeno 300 persone per avere la vittoria contro questo grande esercito. Un'altra volta, all'improvviso, Dio ha causato questa gente di avere una grande paura. Gli ha messo sotto la paura. E per paura, un'altra volta, un esercito intero hanno messo la spada uno contro l'altro, all'improvviso, e hanno iniziato a uccidere l'uno l'altro, sempre nello stesso esercito, e si sono auto-uccisi, tutti, e sono scappati da niente. Non c'era niente da cui dovevano scappare, e si sono scappati, uccidendosi l'uno l'altro, perché Dio usa la paura a suo favore per sconfiggere i suoi nemici. Serve la paura, serve agli animali. La paura è per gli animali, la paura è per i malvagi, la paura sarebbe anche per gli ignoranti. Salmo 53, versetto 5 dice: perché sono presi da gran spavento dove non c'era motivo di spavento. È un ignorante che ha paura di qualcosa e non sa nemmeno di cosa ha paura. La paura però funziona così. Spesso, quando noi siamo impauriti e presi dalla paura, noi non sappiamo nemmeno di cosa siamo impauriti. Io ho tante esperienze con cavalli e anche con cervi. E io spesso, quando faccio una passeggiata con qualcuno che è un esordiente, non fa tante passeggiate a cavallo, e gli dico: guarda, stai attento, il tuo cavallo è un cavallo sicuro, è un cavallo che non si spaventa, però se il tuo cavallo vede che un altro cavallo nel gruppo si spaventa, stai attento che anche il tuo si spaventerà, perché la paura funziona così. Noi vediamo un altro che è impaurita e noi prendiamo la paura, non sapendo come mai abbiamo preso la paura. Abbiamo visto solo che c'era un altro impaurito, che poi se lui ha la paura dovrei anche io avere la paura. La paura è per gli ignoranti. I cavalli si impauriscono di cose, non sanno nemmeno cosa sia, però prendono la paura giusto perché l'altro cavallo ha preso la paura. Faccio la caccia al cervo e spesso mi capita di avere intorno a me un cervo che non mi interessa cacciare, sto aspettando un altro. Comunque, magari quello che voglio io è lontano, lo vedo, e sto aspettando che si avvicina a me, e ho sotto di me un altro che non mi interessa. Io devo stare molto attento a non dare paura a quello vicino a me, perché se quello lontano vede che è impaurito quello, scappa anche lui. Perché? Lui non sa perché si scappa, non sa perché ha paura. Lui ha visto che è un altro impaurito e prende anche lui. Se lui ha paura, dovrei avere anche io paura. La paura funziona così, purtroppo. Noi dobbiamo stare attenti come credenti di non essere presi dalla paura. Perché quando noi siamo presi dalla paura, noi non sappiamo l'effetto che la nostra paura ha sulla gente intorno a noi. Se io come un padre ho paura, anche i miei figli avranno paura, non sapendo nemmeno come mai hanno paura, però loro sanno che il papà è impaurito, quindi anche noi siamo impauriti. Io non posso essere un marito pieno di paura, perché se io vivo in paura, anche la mia moglie vivrà nella paura, non sapendo magari nemmeno come mai vive in paura. Però vivi in paura perché io vivo in paura. Noi dobbiamo stare attenti di non vivere in paura. Dio non ci dà la paura. Noi per la nostra ignoranza siamo impauriti e viviamo nella paura. Non è niente che Dio ci ha dato e dobbiamo stare attenti perché la nostra paura ha un effetto negativo sulla gente intorno a noi e noi spesso non siamo nemmeno consapevoli della paura che noi diamo agli altri tramite la nostra propria paura. La paura è per gli animali, è per i malvagi, è per gli ignoranti. La paura serve alla gente che è punito da Dio. Abbiamo detto che Dio usa la paura per sconfiggere i suoi nemici, però Dio usa la paura anche contro i credenti a volte. È una cosa che lui usa per punire i credenti, il suo popolo, quando sono stati disubbidienti. Leggiamo Levitico capitolo 26, versetto 17, vedremo anche versetto 36, che non abbiamo il tempo vedere tutto il contesto qui, però vi dico che il contesto è che Dio sta spiegando al popolo di Israele come gli punirà se loro non seguono la sua legge, se loro decidono di andare via nell'idolatria e non seguirlo più. Lui li sconfiggerà e in diversi modi lui li punirà. È una cosa che Dio usa per punire i credenti disubbidienti, è la paura. Levitico 26 versetto 17 dice: volgerò la mia faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai vostri nemici. Quei che vi odiano vi domineranno e vi darete alla fuga senza che alcuno vi insegua. Potete immaginare la gente che fuga quando non c'è nessuno che gli corre dietro? Cos'è questa? Questa è una punizione da Dio, che uno scappa dove non c'è bisogno di scappare, che sente di essere sotto controllo di un nemico quando in realtà un nemico non c'è nemmeno. Comunque hanno paura. Che paura è questo? Dio non ci ha dato uno spirito di paura, però ci può dare uno spirito di paura quando vuole punirci. Dio usa la paura come per punire il suo popolo quando sono stati disobbedienti. Versetto 36 di Levitico 26 dice: a quelli di voi che scamperanno infonderò nel cuore sgomento nel paese dei loro nemici, il fruscio di una foglia agitata li metterà in fuga. Perché? Perché uno potrebbe essere impaurito del fruscio di una foglia agitata? Dovremmo avere paura di questa cosa? Come mai una persona avrebbe paura di una tale cosa? Perché Dio gli fa essere impaurita. Dio non ci ha dato a noi, non ha regalato, non ha donato a noi uno spirito di paura. Però se noi siamo disubbidienti, viviamo nel peccato e non serviamo più Lui, Lui ci farà vivere nella paura. Noi saremo spaventi da tutto, quando anche da il fruscio di una foglia agitata li metterà in fuga, ci fa fuggire. Fuggiranno come si fugge davanti alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Dio sta parlando ora al suo popolo e dice che lui userà la stessa arma che lui usa contro i malvagi, userà anche contro il suo popolo se loro vivono nella disubbidienza. La paura è un mezzo di punizione che Dio usa contro il suo popolo quando sono stati disubbidienti. Deuteronomio 28, 65 a 67 è lo stesso contesto. Anche in questo contesto Dio sta parlando a Israele e sta spiegando a loro quello che gli accadrà se loro vivono in disubbidienza a Lui. E fra quelle nazioni non troverai requie e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, cioè Dio dà apposta alla gente disubbidiente, dà apposta un cuore tremante, serve per punire, la paura serve per punire, occhi che si struggono e angoscia di anima, questi sono gli effetti della paura. La mattina dirai fosse sera e la sera dirai fosse mattina, a motivo dello spavento che riempirà il tuo cuore ed a motivo dello spettacolo che i tuoi occhi vedranno. La tua vita ti sarà davanti come sospesa nell'incertezza. Tremerai notte e giorno e non avrai alcuna sicurezza dalla tua esistenza. Cosa è descritta qui? Una persona presa dalla paura. Ma perché? Per quale motivo preso dalla paura? Perché Dio gli ha dato la paura per punirlo, perché è stato disubbidiente a lui. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 18, soltanto una piccola parte del versetto, che vedremo tutto il versetto dopo, ora giusto una porzione. Prima Giovanni 4, 18 dice: la paura ha a che fare con la punizione. Cioè, la paura e la punizione sono collegati insieme. A volte Dio usa la paura per punire la gente. Per Dio la paura è un'arma che Lui usa contro i Suoi nemici. per farsi uccidere l'uno l'altro, senza che un credente si alza nemmeno la mano. I non credenti possono uccidersi l'uno l'altro per la paura. Dio ha fatto questo diverse volte, però può dare la paura anche al suo popolo se serve per punirle. La paura ha da fare con la punizione. La paura è per gli animali e per i malvagi e per quei che Dio vuole punire e per gli ignoranti, e ha da fare con la punizione. Allora, nella Bibbia ci sono un sacco di comandi di non avere paura. Io ho scritto qui un sacco di versetti, una dozzina di versetti, che non abbiamo tempo di vederli tutti. Se hai mai letto la Bibbia, tu sai che la frase di non avere paura capita dappertutto nella Bibbia. Dall'inizio alla fine Dio ci comanda di non essere impauriti, di non essere preso dalla paura. Non leggo tutti questi versetti perché non abbiamo tempo. Allora voglio indicare qui un po' di cose specificamente del quale noi non dovremmo avere paura. Ricordiamoci che Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Noi non dovremmo, secondo Salmo 23, versetto 4, noi non dovremmo avere paura di nessun male. Non c'è niente di male che esiste in questo mondo del quale noi dovremmo avere paura. Non dovremmo avere paura dell'uomo. Questo è Salmo 56, versetto 4, Salmo 118, versetto 6, Ebrei 13, versetto 6. La Bibbia dice in Matteo 6, 34, di non essere in ansietà del domani, cioè non dovremmo avere paura del futuro. Noi non sappiamo che succederà domani, però noi siamo nelle mani di qualcuno che sa cosa succederà domani. E noi non dovremmo avere paura di domani, non dovremmo avere paura del futuro. Siamo stati comandati da Dio di non avere paura del futuro, ok? Non sappiamo. Se sapessimo quello che succederebbe nel futuro, forse avremmo paura, ma siccome non sappiamo quello che ci accadrà domani, non dovremmo avere paura. Sarebbe ignorante avere paura di qualcosa che non sai, nella tua ignoranza essere impaurito di una cosa di quale non sai niente. Non sappiamo nulla di domani, quindi non dovremmo avere paura del domani. Matteo versetto 10, versetto 28 dice che non dovremmo avere paura di coloro che uccidono il corpo. Cioè non dovremmo avere paura di uomini, di persone che potrebbero ucciderci. Questo pensiero non dovrebbe darci paura. Poi non abbiamo tempo di vedere tutto il contesto di tutti questi versetti, però c'è tanto da dire intorno a questo versetto proprio qui. Ebrei 2, versetto 15, dice che non dovremmo avere paura della morte. Noi non dovremmo avere paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, infatti ci ha comandato un sacco di volte nelle scritture di non avere paura. Lui ci ha detto che non ci ha dato uno spirito di paura, anche se la paura esiste e serve a certe cose. Noi non dovremmo avere paura della morte, dell'uomo, del futuro, di quello che ci può uccidere. Non dovremmo avere paura di queste cose. Voglio ora considerare un pochino le conseguenze della paura. C'è un motivo specifico perché non dovremmo vivere in paura. Perché la paura porta addosso di noi un sacco di problemi. La paura non risolve mai niente. Questo lo vedremo dopo. La paura, secondo Proverbi 29, versetto 25, la paura costituisce un laccio, cioè una trappola. La paura, quando noi siamo impauriti e viviamo nella paura, è come se noi ci mettessimo proprio in una trappola. La Bibbia dice: la paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Allora, le conseguenze della paura è che la paura costituisce per noi un laccio, una trappola. La paura, e questo è interessante, andiamo nelle Bibbie, non ho scritto queste parole qui, perché è un pochino lungo e pensavo forse di non dirlo nemmeno, ma andiamo ora al libro di Ecclesiaste, capitolo 12, versetti 1 a 5, e voglio dire qui che la paura ci impedisce nella ricerca del Signore, nel nostro impegno per Dio. In Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 1, Salomone inizia a spiegare come mai una persona dovrebbe cercare e ricordarsi di Dio, impegnarsi per Dio nella sua gioventù, perché viene un punto nella vita quando non riuscirà più a ricordarsi di Dio, quando non riuscirà più a cercare Dio per mancanza di capacità. Ci saranno delle cose nella vita che lo impediscono, cioè l'età, diventerà un anziano che non riesce più a fare le cose per Dio che avrebbe potuto fare una volta. E una di queste cose che, del quale la gente è presa nella vecchiaia è la paura. E la paura impedisce ad una persona a servire il Signore come dovrebbe. Leggiamo velocemente queste cose, ma ricordate del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungono gli anni dei quali dirai non ho in essi alcun piacere, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e ritornino le nubi dopo la pioggia, nell'età in cui guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici smettono di lavorare perché è rimasta in poche. C'è chi dice che questi sono i denti che mancano nella vecchiaia. Quelli che guardano dalle finestre si oscurano, e questi sarebbero gli occhi. Le cose che non funzionano più nella tua vecchiaia. Sei impedito. Quando diventi vecchio, cambia la vita. La vita di un anziano non è quello che era una volta. È una cosa che non riesci più a fare, è impegnarti nel servizio di Dio come avresti potuto fare nella tua gioventù. Versetto 4, le porte sulla strada si chiudono quando diminuisce il rumore della macina, uno si alza al canto di un uccello, non ha riposo, e tutte le figlie del canto si affievoliscono. E poi versetto 5, fra tutte queste cose che ci impediscono nel servizio del Signore nella vecchiaia, dice qui ora, quando uno ha paura delle altezze e di spaventi per la strada, quando mandorlo fiorisce, vuol dire che viene un certo punto nella vita quando non riesci più a cercare Dio come dovresti. Devi farlo quando sei capace. Arrivi ad un certo punto nella vita quando sei presi dalla paura, e quella paura ti impedisce nel servizio del Signore. La paura ci fa esagerare e non pensare chiaramente. Quando abbiamo paura facciamo delle cose, quando siamo spinti, diciamo, motivati dalla paura, e facciamo cose perché siamo impauriti, non facciamo le cose nel modo giusto. I discepoli di Gesù Cristo in Matteo 8, 25 e Marco 4, 38 erano spaventati, avevano la paura, erano in una barca in mezzo ad una tempesta e avevano paura e dicevano noi perriamo, stiamo per morire. Non era vero, hanno esagerato perché erano impauriti. Gesù Cristo risponde a loro, voi di poco fede. Vedremo questi versetti dopo. Voglio vedere, queste sono le conseguenze negative della paura. Voglio vedere un attimo Marco, capitolo 9, versetto 5 a 6. Questo è Pietro, questa è un incidente per me è buffo, mi fa ridere quello che succede qui a Pietro. Questo è il momento quando Pietro, Giovanni e Giacomo erano insieme con Gesù Cristo e Gesù su una montagna, e Gesù Cristo ha fatto apparire Mosè e Elia, e la Bibbia dice qui in versetto 5, Pietro allora prendendo la parola disse a Gesù, maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, una per te, uno per Mosè e uno per Elia. Pietro qui vede questa grande cosa che è successo e vedremo nel versetto dopo che erano impauriti loro. Pietro era impaurito. È scritto versetto 6, egli infatti non sapeva che cosa dire perché erano spaventati. Pensate a questo, che abbiamo Pietro qui che è spaventato da quello che ha visto. Ha visto all'improvviso Mosè, uno che era morto da migliaia di anni. Ha visto all'improvviso Elia, un altro centinaia di anni che era morto. E all'improvviso lui ha davanti a sé questa gente che è morto. E lui era spaventato. Potremmo dire, va bene, lui ha un po' di ragione qui di essere spaventato. Però è scritto che lui era spaventato e non sapeva cosa dire. E ha detto, va bene, costruiamo 3 tende. Uno per Gesù, uno per Mosè e uno per Elia. Dovrebbe essere scritto qui che Pietro era spaventato, non sapeva cosa dire e quindi è stato zitto. Ma no, lui ha dovuto parlare e ha detto una cosa stupida. Lui ha detto, costruiamo qui 3 tende. Perché? Che servivano quelle 3 tende? Era una cosa stupida. Però lui era motivato dalla sua paura. Lui non sapeva dire. Lui era impaurito, era spaventato e ha aperto la bocca. Quando siamo impauriti dovremmo stare attenti, perché quando tu sei motivato dalla paura, occhio, che quando fai le cose a base della tua paura, stai probabilmente per fare una cosa che non ha senso, una cosa stupida, una cosa ignorante, come ha fatto Pietro qui. Alla fine non hanno mai costruito queste tende. Queste tende fino ad ora non ci sono mai stati costruiti, perché non era da fare. Lui l'ha detto perché era spaventato e non sapeva cosa dire, ma non poteva stare zitto. Lui ha dovuto dire qualcosa, nonostante il fatto che non sapeva cosa dire. Questo per me è una cosa che mi fa ridere. Allora, le conseguenze negative della paura che noi facciamo quando siamo motivati dalla paura, facciamo le cose stupide. Facciamo le cose che non hanno senso, facciamo delle scelte nella vita. Non fare le scelte grandi nella tua vita quando sei impaurito, perché farai una scelta brutta. Se tu sei motivato dalla paura, tu farai un sacco di cose brutte nella tua vita, se quando scegli secondo la paura. Giovanni 4,18, l'abbiamo già visto una volta, lo vediamo anche qui, perché la paura ha a che fare con la punizione. Una conseguenza negativa della paura è che ti tormenta. La paura è una punizione. Quando noi viviamo, scegliamo di vivere nella paura, noi scegliamo di vivere in punizione. Magari noi potremmo uscire da questa punizione, però noi vogliamo vivere in paura. E siccome vogliamo vivere in paura, scegliamo di vivere in punizione. La paura ha da fare con la punizione. Questa è una conseguenza negativa della paura. Poi, voglio vedere Apocalisse, versetto 21, versetto 8. Noi magari potremmo dire, ma va bene, la paura fra i peccati del mondo che esistono non è un peccato pesante, questa sarebbe una cosa leggera. No, mica io, ma va bene, io vivo in paura, ma mica sono omicido. Io vivo in paura, però mica sono un ladro. Va bene, guardiamo la fine della paura. Apocalisse 21, versetto 8. Ma per i codardi, e qui abbiamo la parola i codardi. Nella Bibbia inglese qui è scritto per i spaventati, per gli impauriti, è scritto qui. Qui abbiamo i codardi, è sempre collegato. E parlando dei codardi potremmo andare in un'altra direzione anche, perché potremmo parlare di quello che dovrebbe fare una certa cosa, però per paura non lo fa. Questo è un codardo. Comunque sia, un impaurito. Ma per i codardi la loro parte, poi salto alla fine del versetto, salto un bel po', ma per i codardi la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo. Cioè, essere impaurito, un codardo, è un peccato che porta Alla fine, alla stessa fine, ora vi leggo le parole che ho saltato qui. È scritto anche in questo stesso versetto, insieme ai codardi, quelli che avranno la loro parte nello stagno che arde con fuoco e zolfo, e increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e i bugiardi. Noi diciamo, ma la paura va bene, lasciamo stare, è una... Siamo tutti un po' impauriti a volte, va bene. È un peccato grosso che sarà un giorno punito alla grossa. Non ci ha dato Dio questo spirito di paura. Se tu sei impaurito è perché l'ha scelto te. La paura è inutile. Ora non ho tempo di finire il messaggio, però voglio arrivare e dire velocemente quello che Dio ci ha dato. E quando è scritto qui quello che ci ha dato, significa, vuol dire che tutte queste cose ci ha dato per fare la battaglia contro la paura. Tutto quello che Dio ci ha dato, cioè la potenza, l'amore e la disciplina, sono tre regali, tre doni che Dio ci dà per fare la battaglia contro la paura. Allora, la potenza... Potremmo vedere in quasi tutti questi versetti che abbiamo visto riguardo la paura, dove ci sono soprattutto i comandi di non essere impauriti, non dovremmo essere impauriti perché Dio è con noi. Noi viviamo nella potenza di Dio, o dovremmo almeno vivere nella potenza di Dio. Quando tu vivi nella potenza di Dio, di cosa avremo paura? Niente. Dio è con noi. Non dovremmo avere paura. Dio fa parte con noi. Non dovremmo avere paura. Niente può succedere a te che l'onnipotente Dio non permette. E se Lui lo permette, vuol dire che fa parte della sua volontà per te e ti sosterrà durante tutto quello, in mezzo a tutto quello del quale potresti avere paura, ma non dovresti avere paura perché Lui è con te e vivi nella sua potenza. Dio ci ha dato l'amore. E l'amore, qui voglio vedere tutto il versetto di 1 Giovanni, capitolo 4, versetto 18. Cioè, sto saltando un sacco di cose qui che voglio vedere dalla Bibbia, però non possiamo per mancanza di tempo. Leggiamo 1 Giovanni 4, 18. Nell'amore non c'è paura. C'è qualcosa nell'amore che fa scappare la paura. Dio, invece di darci la paura, ci ha donato l'amore. E questo dono dell'amore fa scappare la paura. Nell'amore non c'è paura. Se tu hai l'amore, non puoi essere impaurita. È impossibile. Una nega l'altro. L'amore nega la paura. O se vivi nella paura, la tua paura nega l'amore. Perché le due cose non possono vivere insieme, non possono coesistere l'amore e la paura, tanto che potremmo dire qui, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, non possono coesistere, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. Se tu sei preso dalla paura, non sei nell'amore, non hai ricevuto questo dono che Dio ci ha dato, cioè l'amore. Dio ci ha donato la potenza, ci ha donato l'amore per fare la battaglia contro la paura e ci ha donato la disciplina. Qui potrei parlare a lungo. Disciplinate nella fede. Se tu hai la fede, non hai paura. Fede in Dio caccia via la paura e la paura caccia via la fede in Dio. Se tu vivi in paura, vuol dire che non hai fede nell'Onnipotente, non hai fede nell'Eterno se hai paura, perché la fede in Dio fa scappare la paura, la disciplina dell'occhio. Teniamo l'occhio su Gesù Cristo e non viviamo nella paura. Pietro qui è il nostro esempio, che camminava sull'acqua. Quando teneva l'occhio su Gesù Cristo per fede, andava bene. Quando per paura ha tolto l'occhio da Gesù Cristo, non andava più bene. Disciplinato nella ricerca di Dio, Salmo 34:4, ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha riposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Se tu cerchi l'Eterno, l'Eterno Dio ti libererà da tutto quello che ti spaventa. Disciplinato nella mente, nella Bibbia inglese, qui è scritto invece della disciplina, Dio ci ha regalato, ci ha donato una mente sana. La Bibbia dice, Isaia 26, versetto 3, tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te perché condica in te. Tu devi avere la mente ferma in Dio e Lui ti darà una mente sana, una pace perfetta. Dio non ci ha regalato la paura. Se tu vivi in paura, tu vivi secondo quello che vivono gli animali. Tu vivi la vita dell'empio, del malvagio. Tu vivi come un credente punito da Dio. Tu vivi come un ignorante, una persona spaventata senza motivo. Dio non ci ha regalato, non ci ha donato questo spirito. Dio ci ha donato invece uno spirito di amore, uno spirito di potenza, la sua potenza, uno spirito di disciplina, di una mente sana in Lui. Viviamo secondo quello che Dio ci ha regalato, secondo quello che Dio ci ha donato. Preghiamo, Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola.